Raduni, l'Associazione Operatori Radiofonici Universitari, presenta Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.
Nuovo appuntamento con il prof Me lo spiega. Quest'oggi siamo in collegamento telefonico con Enzo Di Salvatore, docente di diritto costituzionale italiano e comparato alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo. Prof, ben trovato. E con il professor Di Salvatore andiamo a commentare quello che è apparso sulla stampa negli ultimi giorni. Diversi infatti costituzionalisti che hanno espresso dei dubbi sul piano giuridico per i tempi che stiamo vivendo. Ieri Michele Ainis, che è stato anche un nostro docente a giurisprudenza sulla Repubblica, ha parlato appunto del virus della decretite, come non parlare poi di Zagrebeschi, che sulla stampa di mercoledì titolava attenzione all'uso dei soldati, ma in sostanza ripercorreva un po' tutto il susseguirsi di provvedimenti, lamentando anche in questo caso una carenza dell'attività del Parlamento a garanzia dei diritti dei cittadini. Prof, alla luce dell'ultimo decreto, proviamo a fare un po' di chiarezza.
In realtà è da ieri pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto legge e ormai dovremmo tener conto soltanto di quello che stabilisce questo decreto legge. Questo va precisato perché il primo atto con il quale il governo è intervenuto sulla base dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio è invece un altro decreto legge del 23 febbraio. Poi di lì si sono succeduti diversi atti, tantissimi atti, sia da parte del governo che è intervenuto non soltanto con alcuni decreti legge successivi a quelli del 23, ma anche con il DPCM, che era quasi una fonte sconosciuta ai più fino ad oggi, che però non è strettamente una fonte del diritto, nel senso che è un atto amministrativo generale. Come tale, quindi, vuol dire che può essere impugnato davanti in sede di giustizia amministrativa. E poi a questi atti governativi si sono aggiunti altri atti, quindi le ordinanze dei presidenti di regione, come anche le ordinanze dei sindaci. Questo ha determinato ovviamente un problema di coordinamento, se così vogliamo dire, tra le diverse misure che man mano si andavano adottando, ingenerando ovviamente molta confusione, al punto che, come ricorda anche Michele Ainis nel suo articolo, il presidente Fontana a un certo punto è stato costretto a chiedere direttamente al governo se la sua ordinanza dovesse essere intesa ancora come in vigore oppure se dovesse applicarsi invece quella del governo. L'atto del governo. E quindi il problema ha posto un problema di rapporto tra le varie fonti del diritto, e d'altro canto però c'è anche il filone in qualche modo cui fa riferimento Zagrebeschi, che è quello del circuito democratico, no? Quindi il ruolo del Parlamento e il ruolo della legge, poiché oggetto di tutti questi atti è la limitazione dei diritti. È vero che la materia è la tutela della salute, ma in realtà tutte le misure incidono in diverso modo sui diversi diritti, quindi la libertà personale, la libertà di circolazione, l'iniziativa economica privata, appunto il diritto alla salute, cioè tutta una serie di diritti che, secondo la nostra Costituzione, richiederebbero un intervento della legge.
Ecco, vogliamo spiegare, prof, che cosa dice la nostra Costituzione, cioè questi diritti possono essere limitati, ma a quale condizione?
Beh, possono essere certamente limitati, ma alla condizione che intervenga appunto la legge, perché ci sono riserve di legge, che vuol dire che è escluso che possano intervenire atti diversi dalla legge. Poi certo questo dipende anche dal singolo diritto, perché nel caso della libertà personale in tutto e per tutto deve esserci l'intervento della legge quando si volesse, per vari motivi, limitare la libertà personale. Però ecco, il punto è, in ogni caso il Parlamento non è intervenuto nella limitazione dei diritti, ma lo ha fatto il governo con decreto legge del 23 febbraio. Ma i molti dubbi che si sono posti è se quel decreto legge potesse sostanzialmente poi delegare, no, come una sorta di insieme di disposizioni in bianco, altri atti ad intervenire, quindi la limitazione dei diritti, soprattutto non essendo quel decreto legge puntuale nella limitazione dei diritti. E diciamo che oggi il problema in qualche modo parrebbe dal nuovo decreto legge, perché a me sembra che il nuovo decreto legge a cui ora si deve fare riferimento muta completamente la filosofia di fondo. Cioè qui il problema non è, è naturale che gli atti si succedano, perché è in evoluzione il problema, in quanto tale noi siamo costretti a ricorrere a più atti, no? Continuamente, ma in questo caso invece non si tratta dell'evoluzione del problema. Qui mi pare che sia cambiato completamente il metodo, non il merito, il contenuto. Nessuno discute del fatto che i diritti non debbano in questo caso essere limitati, però il metodo è completamente altro, perché intanto è stato recuperato in qualche modo il ruolo del Parlamento, che certo permane sempre quando si tratti di un decreto legge, dovendo esso essere convertito in legge. Quindi intanto qui abbiamo un decreto legge nuovo, che vuol dire che dovrà essere convertito dalle Camere, e tra l'altro il decreto legge prevede che le Camere siano tenute al corrente costantemente ogni 15 giorni dal Presidente del Consiglio sulle misure che vengono adottate. Poi c'è anche un ridimensionamento, se vogliamo, del ruolo degli enti locali e delle regioni, perché agli enti locali non è consentito più adottare ordinanze contingibili e urgenti che deroghino alle misure statali, lo si dice espressamente, e alle regioni sì, la possibilità dell'intervento delle regioni è ammessa, però ecco, anche qui con molte condizioni, e in ogni caso le regioni, diciamo le ordinanze regionali cessano di avere vigore nel momento in cui il governo dovesse tornare sulla questione, dovesse tornare ad intervenire con un proprio DPCM. In questo caso prevarrebbe il DPCM sulle ordinanze regionali. E aggiungo, cosa di non poco conto, è che il decreto legge dice chiaramente che però le regioni non possono inventarsi, adottare una misura così come vogliono, no? Ma le misure sono soltanto quelle indicate nel decreto legge, quindi c'è un lungo elenco di misure, e le regioni, a seconda di come poi dovesse evolvere il problema, possono decidere di ricorrere a una di quelle misure elencate oppure di cessare di applicare una di quelle misure adottate. E questo quindi rende, diciamo, il sistema un po' più flessibile, più efficiente, senza che si estrometta il Parlamento. Poi si può discutere senz'altro se fosse stato opportuno o no coinvolgere le regioni in questi termini, ma io credo che per esempio l'articolo 2 di questo decreto legge va nella direzione giusta, cioè quella di dire che le regioni devono essere coinvolte in una fase precoce, cioè a monte, quando il governo dovesse ritenere di ricorrere al DPCM, cioè quando il Presidente del Consiglio dovesse adottare uno o più DPCM, e questi DPCM dovessero contenere una di quelle misure indicate nell'articolo 1 di questo decreto legge, allora sicuramente deve sentire le regioni. E questo mi pare, diciamo, a tutto vantaggio della collaborazione. Poi si può discutere se fosse, ripeto, opportuno o no invece consentire alle regioni di agire autonomamente. Io sono, diciamo, più per la prima soluzione, vedrei, diciamo, sicuramente con maggior favore la prima soluzione, quella di coinvolgerle a monte anziché a valle, però questa è una scelta che lo stesso Conte ha chiarito essere, diciamo, preferibile, perché Presidente Conte nella sua conferenza stampa ha ritenuto che, diciamo, anche a valle questo consente sicuramente una maggiore collaborazione da parte delle regioni con l'applicazione delle misure, una maggiore responsabilità, mettiamola così. Poi, diciamo, tecnicamente si può discutere di tutto, sicuramente i problemi anche giuridici restano, ma insomma credo che ci sarà materia anche per i costituzionalisti in futuro, in modo da potersene occupare, diciamo, più diffusamente.
Ecco, quindi le parole dei costituzionalisti sono state anche accolte. Leggevo che Ainis dice: c'è un'altra soluzione, tuttavia questo sarebbe il caso di prendere in esame, cioè l'approvazione di una legge quadro che distribuisca l'uso del potere normativo fra i vari livelli di governo, la legge per disciplinare l'emergenza e per attribuire a ciascuno il proprio spazio senza invadere le attribuzioni altrui, che è in sostanza quello che è appena successo, quindi sono stati ascoltati.
Sì, sicuramente, diciamo, ripeto, la filosofia di fondo è almeno parzialmente cambiata, è proprio tutt'altra. Io resto dell'avviso che, diciamo, qui si è posto un po' da tutti il problema di rispettare le attribuzioni altrui, quindi segnatamente quelle delle regioni. Io credo che però questo, diciamo, è un argomento sicuramente forte in un momento in cui non c'è emergenza, cioè in un momento in cui l'Italia, diciamo, dovesse provarsi a vivere appunto la sua consueta normalità, allora è chiaro che le competenze delle regioni vanno rispettate, perché piaccia o no, il 117 prevede che le regioni abbiano una competenza in materia di tutela della salute, ma questo normalmente in assenza di un'emergenza. Nel caso di emergenza io non ci avrei visto niente di strano nel fatto che, diciamo, nella possibilità che il governo potesse invece accentrare capo a sé la decisione ricorrendo al decreto legge, perché il decreto legge esiste proprio per questo, cioè per far fronte a una situazione di emergenza. Tanto è vero che le regioni non hanno il decreto legge come strumento a cui ricorrere. Quindi questo dimostra che il decreto legge è, diciamo, uno strumento di chiusura del sistema che in modo trasversale può occuparsi di disciplinare per un tempo limitato, cioè fino a quando non intervenga appunto il Parlamento convertendo il decreto stesso, per 60 giorni alcune situazioni, no, eccezionali. Quindi in questo caso, questo poco conta se questo dovesse coinvolgere le materie di competenza dello Stato o le materie di competenza regionale. Quindi io, diciamo, ma per una questione di efficienza, non ho mai discusso e non intendo discutere veramente il contenuto e il merito delle misure adottate, perché ritengo invece che il problema è serio e vada affrontato seriamente, però al tempo stesso non ci avrei visto neppure nulla di strano se il governo avesse deciso di fare a meno di questi spazi di autonomia delle regioni, perché non credo che questo tocchi in questa situazione il problema del riparto delle competenze. Non è questo il senso, a mio avviso, che si ricava dall'assetto costituzionale.
Grazie prof per averci offerto questa chiave di lettura e grazie a tutti quanti voi che ci seguite.
Buona giornata.
Monica Ferrante, Radio Frequenza per le radio universitarie.
Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.